credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Palco di Proscenio. Oggi vi presentiamo un testo di Tennessee Williams, Zoo di vetro, scritto nel 1945. Lo scontro tra un realismo violento, quasi brutale, e invece uno struggimento patetico, romantico, una sorta di fermentazione dolorosa della memoria, è sempre presente all'interno dei testi di Tennessee Williams ed è particolarmente vivo appunto in questo testo, la cui protagonista, Laura, è troppo squisitamente fragile per non essere quasi la personificazione di quella sua piccola collezione di animaletti di vetro, il suo unico effimero tesoro. Il suo leggero zoppicare, la lentezza con cui è costretta a muoversi, è come la concretizzazione della sua fatica di vivere. E in questa commedia domestica la memoria ha una voce, l'io narrante, Tom, il fratello di Laura, anche lui un vinto, un sognatore che vaga per il mondo, un marinaio senza più approdi.
Almost blue, almost
sì, ho le tasche a doppio fondo, ho gli assi nella manica, ma sono il contrario di un prestigiatore che vi dà illusioni sotto l'apparenza della verità. Io vi do verità sotto il piacevole travestimento dell'illusione. Il dramma è memoria. Io sono nel dramma un narratore e anche un personaggio. Gli altri personaggi sono mia madre, Amanda, mia sorella, Laura, è un signore che viene in visita nelle scene finali. Quest'ultimo è il personaggio più realistico della commedia, in quanto è un emissario del mondo della realtà, dal quale eravamo in un certo modo separati. Ma avendo io una poetica inclinazione ai simboli, mi servo di questo personaggio appunto come simbolo. Egli è quel certo che, sempre rinviato, è sempre atteso, per il quale viviamo.
Tom?
Sì, mamma?
Non possiamo dire la preghiera se non vieni a tavola.
Vengo, mamma.
Tesoro, non spingere così con le dita. Se non puoi fare a meno di spingere, serviti di un pezzetto di pane. E mastica, mastica! Gli animali hanno lo stomaco a compartimenti separati, il che consente loro di digerire il cibo senza masticarlo, ma le creature umane devono masticare quello che mangiano prima di buttarlo giù. Mangia con calma, tesoro, e gustatelo quello che mangi. Pensa che un piatto ben preparato contiene aromi, sapori svariati e delicati, e per assaporarli devi tenere in bocca il boccone per un minimo di tempo. Mastica allora! Mastica! Dagli le possibilità alle tue glandole salivari di fare qualcosa, poverette!
Non ho gustato un solo boccone di questo pranzo a causa delle tue interminabili dissertazioni su come mangiarlo. Sei tu che mi fai ingollare tutti i miei pasti di corsa, per non vederti lì come un falco, a spiare come tengo il cucchiaio, la forchetta, come secerne la mia saliva. È schifoso! Mi rovinano l'appetito. Tutte queste discussioni sulle secrezioni animali, sulle glandole salivari, sulla masticazione.
Il temperamento di un tenore del Metropolitan. Nessuno ti ha dato il permesso di alzarti.
Vado a prendere una sigaretta.
Tu fumi troppo. E anche tu, Laura, rimettiti a sedere. Pensa a restar fresca e riposata per i tuoi pretendenti.
Non aspetto nessun pretendente.
Che cosa hai detto?
Nessuno.
Nemmeno uno. Ma tu scherzi, neppure un corteggiatore. Non è possibile. Forse vi sarà un'inondazione o si sarà scatenato un ciclone di vento.
Non c'è né diluvio né ciclone, mamma. E che meno mi cercano tutti come a te, a Blue Mountain. Mamma, io sono zoppa.
Non dire sciocchezze. Laura, ti ho raccomandato 1000 volte di non usare mai, mai quella parola. Storie, tu non sei zoppa. Hai soltanto un leggero difetto. Lo si nota appena. Quando si han piccoli difetti, come il tuo, allora si cerca di compensarli. Si coltivano le buone maniere, le proprie grazie, la spigliatezza, la vivacità, ma charme, soprattutto charme!
L'idea di scovare un pretendente per Laura si fece il motivo determinante delle macchinazioni di mia madre. Diventò un'ossessione. Quasi un simbolo dell'universale ignoto, lo spettro del pretendente aleggiò sul nostro quartierino. Difficile che una serata in famiglia passasse senza allusioni a questa immagine, a questo fantasma, a questa speranza.
E finalmente Tom decide di invitare a cena un suo collega di lavoro, Jim, un giovanotto solido, di straripante vitalità e simpatia. Per Amanda è l'occasione da non perdere.
Dunque, ma bravo, lei è il signor O'Connor. Le presentazioni sono assolutamente inutili. Ho sentito tanto parlare di lei da mio figlio che alla fine gli ho detto: Tom, che Dio ti benedica, ma perché questo modello di virtù non lo inviti a cena? Finirà che dovrò andare io a vederlo al magazzino se tu non la smetti di cantare talmente le sue lodi. Non so proprio come mai mio figlio sia così rospo. In genere noi meridionali non siamo così. Si accomodi un momentino. Credo che qui dentro potremmo far entrare un po' d'aria. Tom, lascia aperta la porta. Poco fa ho sentito un filo di vento così delizioso. Dove sarà andato a finire? Già così caldo e non è ancora estate piena. Quando verrà l'estate davvero andremo a fuoco. È venuto così all'improvviso quest'anno. Non ero preparata. Tutto a un tratto, botta divina, già estate. Sono corsa all'armadio a tirar fuori questo abitino leggero di tanti anni fa, quasi storico. Ma ci si sta così bene, così comodo e fresco, sa che...
Mamma.
Sì, tesoro?
E la cena?
Carino, domanda a tua sorella se è pronta la cena. Sai che alla cena pensa tua sorella? Dille che due poveri bambini affamati stanno ad aspettare. Ha conosciuto Laura?
È lei che...
È venuta alla porta. Oh, bene, vi siete già presentati. È raro che una fanciulla graziosa e dolce come Laura sia brava in casa. Ma Laura è, grazie a Dio, non solo graziosa, ma tanto di casa. Al contrario di me, io sono negata, proprio. Non sono mai stata buona a fare altro che il pan di Spagna. Già nel sud avevamo una quantità di domestici. Finito ormai, finito. Ogni parvenza di lusso, di vita tranquilla, tutto scomparso. Non ero preparata a quel che ci attendeva. I miei corteggiatori erano tutti figli di ricchi piantatori e naturalmente era mia intenzione sposarne uno e allevare i miei figli in una vasta tenuta, conservi e tutto. Ma l'uomo propone... E la donna accetta la proposta, tanto per cambiare un po' il vecchio detto. Non sposai un piantatore, sposai un impiegato alla società dei telefoni. Quel signore è laggiù nella fotografia, dal sorriso galante. Un telefonista che si innamorò delle distanze. Ora gira per il mondo e io non so neanche dov'è. Ma a che serve raccontarle tutte le mie tribolazioni? Mi racconti le sue. Ah, spero che non ne abbia...
Durante la cena, improvvisamente va via la luce. Amanda e Tom, che, all'insaputa di tutti, ha usato i soldi della bolletta per pagare la sua quota di iscrizione alla Marina Mercantile, vanno a lavare i piatti. Jim e Laura restano soli, al lume delle candele.
Non credo che lei si ricordi di me, affatto.
Le dirò, ho avuto l'impressione di conoscerla. È stato quando lei è venuta ad aprire. Mi è venuto un nome alle labbra e stavo per chiamarla, ma poi mi sono accorto che non era affatto un nome e mi sono fermato.
Era forse Rosa Mia.
Rosa Mia! Ma perbacco, sì, Rosa Mia! Ma che scherzi buffi ti fa la memoria. Chi mai avrebbe pensato al liceo? E invece era proprio il liceo. Ah, ecco, adesso mi viene in mente. La chiamavo Rosa Mia. Non le davo noia, spero.
Oh no, era bello. Io, vede, non conoscevo molta gente.
Me la ricordo sempre un po' solitaria.
Io per le amicizie non ho mai avuto fortuna.
Non capisco perché.
Non so, è cominciata male.
Cosa? Vuol dire per quel...
Sì, era come una barriera. Fra me e gli altri, mi tagliava la strada.
Vede, la timidezza è una cosa che a poco va via. Basta volerlo.
Sì, forse.
È solo questione di tempo.
Sì.
La gente, quando poi la si conosce, non è così tremenda. Se lo ricordi questo. Tutti quanti hanno i loro guai, non solo lei. Chi non ne ha? Faccio un caso. Io stesso, quando ero al liceo, pensavo che in 6 anni avrei fatto molta più strada. Si ricorda che cose splendide mi scrissero sull'annuario scolastico?
Sì.
Dicevano che qualunque cosa avessi fatto sarei andato molto avanti. Gesù benedetto, l'annuario scolastico!
Sì. Ecco, questo è lei, nei Pirati di Penzance.
Cantai da tenore in quell'operetta.
Così splendidamente. Beh. Sì, splendidamente.
Lei venne a sentirmi?
Tutte e 3 le volte.
No.
Sì.
Ah, tutte e 3 le sere?
Sì.
Ma come mai?
Volevo chiederle l'autografo nel programma.
Perché non me lo chiese?
Lei aveva attorno una tale folla di amici che non ci riuscì.
Mi dia quel programma, Laura. Ecco qui. Meglio tardi che mai.
Io... Che sorpresa.
Beh, la mia firma non vale un granché oggi. Ma un giorno chi lo sa. Ho 23 anni. Lei quanti?
Ne compio 24 a giugno.
Mica vecchia.
No, ma...
Ha terminato il liceo?
Non ci sono andata più.
Come mai? L'ha abbandonato?
Mi bocciarono agli esami.
E dopo il liceo che cosa ha fatto? Eh? Laura, dicevo, cosa ha fatto dopo il liceo?
Niente di importante.
E adesso?
Niente di speciale. Oh, per carità, non pensi che non abbia mai niente da fare. Le mie statuine di vetro mi prendono molto tempo. Il vetro ha bisogno di attenzioni.
Come ha detto, vetro?
Le statuine, ho detto. È una collezione che ho.
Non capisco bene, ho paura. E che vetro è?
Oggettini. Ornamenti, più che altro. Quasi tutti animaletti di vetro. Le bestioline più piccine che esistano. Mamma lo chiama lo zoo di vetro. Ora gliene faccio vedere uno, se vuole. Questo è uno dei vecchioni. Ha quasi 13 anni. Attento! Non fiati, se no si rompe.
Beh, meglio non toccarlo. Io non ho le mani delicate.
Su, tenga. Glielo affido. Che bravo. Vede, vede che lo sa tenere. Lo alzi alla luce. Lui ama la luce. Vede alla luce come risplende tutto.
È vero, risplende.
Farò male ad essere parziale, ma per lui ho un debole.
E questo che cosa dovrebbe essere?
Non ha notato il corno sulla fronte?
Un unicorno? Ma gli unicorni non sono spariti nei tempi moderni?
Si sa.
Poveretto, lui così solo. Gli verrà la malinconia.
Oh, non si lamenta mica, però. Sta lì sulla scansia con quel cavallino senza corna. E vanno tutti quanti d'accordo.
E lei cosa ne sa?
Oh, non li ho mai sentiti litigare.
Non litigano, eh? Allora stiamo tranquilli. Beh, dove lo lasciamo adesso?
Lo metta sulla tavola. Ogni tanto gli piace cambiare paesaggio.
Ha smesso di piovere, credo. E la musica da dove viene?
Dal Dancing Paradiso, lì in faccia.
Se facessimo 4 salti, signorina Winsfield?
Oh, io...
Ah, un valzer!
Non so ballare.
Ma come, ricominciamo col pallino dell'inferiorità?
Non ho mai ballato in vita mia.
Avanti, provi.
Ma le pesto i piedi.
Non sono mica di vetro.
Come si fa?
Non ci pensi, sollevi un po' con le braccia.
Così?
Ancora un po'? Eccoci. Adesso non si rigidisca, questo è il segreto, si abbandona.
Che fatica che faccio.
Va bene.
Non riuscirà neanche a smuovermi, ho paura.
Quanto scommettiamo che ci riesco?
Oddio, sì, ci riesco.
Lasciarsi andare, Laura, nient'altro che lasciarsi andare.
Io...
Avanti!
Ci provo.
Non così dura, morbida.
Lo so, mamma,
ecco, sì. Ecco, la spina dorsale si è sciolta, così va bene.
Dice...
Va meglio, infinitamente meglio. Sì, va meglio. Che cosa abbiamo urtato?
La tavola.
È caduto qualche cosa, mi pare.
Sì.
Non era mica il cavallino di vetro col corno?
Sì.
Si è rotto?
Adesso è un cavallino come gli altri.
Ma ha perduto...
Il suo corno. Non fa niente. Forse non tutto il male...
Non mi potrà mai perdonare. Per lei era il più caro di tutti, scommetto.
Non ho molte predilezioni. Non è tragico. Non è nulla. Il vetro si rompe così facilmente, per quante precauzioni si prendano. Il traffico della strada fa tremare gli scaffali e ogni tanto ne cade uno.
Pure sono desolato che sia stato per colpa mia.
Penserà che abbia avuto un'operazione. Gli hanno levato il corno, così si sente meno eccentrico. Ma si sentirà più in famiglia adesso con gli altri cavallini, quelli che non hanno il corno.
È veramente buffo. Mi piace. Vedo che lei ha umorismo. Lo sa che lei... Sì, lei è molto diversa. Come vorrei che lei fosse mia sorella. Io le insegnerei ad avere fiducia in se stessa. Le persone diverse dagli altri non sono come gli altri, ma non hanno a vergognarsene. Perché gli altri non sono così straordinari, sono migliaia di migliaia di migliaia. Lei è una. Loro si agitano su e giù per il mondo e lei è qui dentro. Loro sono comuni come erbacce, ma lei... Lei è rosa mia. Vede, Laura... Ecco, se io avessi una sorella come lei, farei come Tom. Porterei a casa qualche amico e gliela presenterei. Solo che... Insomma... Ha sbagliato ad invitare me. Io non posso segnare il suo numero e dirle che le telefonerò. Non posso chiamarla tra una settimana e chiederle di venire a spasso con me.
Lei non tornerà più.
No, Laura, non posso. Come ti spiegavo, io ho dei legami. Laura, io sono molto impegnato con una ragazza che si chiama Betty. Una ragazza di casa come te, e cattolica, irlandese. E in genere stiamo bene insieme. L'ho conosciuta l'estate scorsa in una gita in barca, con la luna. Beh, è stato amore. Amore a prima vista. L'amore mi ha rinnovato, Laura. Mi ha reso un altro. L'amore è una forza tremenda. Cambia il mondo, Laura. È successo questo, la zia Betty si è ammalata e lei è andata a trovarla. Così Tom, quando mi ha invitato a cena, io naturalmente ho accettato, senza sapere che lei, che lui, che io... Vorrei che lei mi dicesse qualcosa. Perché fa questo? È il suo unicorno. Vuole che lo tenga io, Laura? Perché?
Un ricordo.
Per Amanda è il crollo di ogni speranza.
quando le cose prendono una brutta piega. Non avrai molta voglia di suonare il grammofono. Ma. Il nostro giovanotto era fidanzato. Tom?
Sì, mamma.
Vieni un momento. Ti devo dire una cosa molto buffa.
La nostra visita se n'è andata.
La nostra visita se n'è andata di gran carriera. Che bello scherzo ci hai combinato.
Come sarebbe?
Non ce l'hai detto che era fidanzato.
Jim, fidanzato.
Così si è fatto premura di informarci.
Io casco dalle nuvole. Chi ne sapeva niente?
Mi sembra piuttosto strano.
Che c'è di strano?
Non hai detto che era il tuo migliore amico al magazzino?
Sì, ma che ne sapevo?
A me pare molto strano che tu non sapessi che il tuo migliore amico stava per sposarsi.
Io al magazzino lavoro, non vado per sapere i fatti della gente.
E che fatti sai, tu? Tu vivi sognando, tu ti fabbrichi castelli in aria. Dove vai?
Al cinema.
Naturale. Ora che ci hai presi in giro come trottole, la fatica, le spese, i preparativi, il lampadario nuovo, il tappeto, il vestito per Laura. A che scopo? Per far divertire il fidanzato di un'altra ragazza. Va, va al cinema. A noi non ci pensare. Non pensare a una madre abbandonata, a una sorella zoppa, senza lavoro e senza marito. Che nulla turbi il tuo voluttuoso egoismo. Ma va, va al cinema, vacci!
Ah, sì, sì, ci vado. Più sbraiti, più presto me ne vado e non al cinema.
E vattene allora! Vattene sulla luna, sognatore egoista!
Non andai sulla luna. Molto più lontano andai. Perché il tempo, la linea più lunga tra due punti. Poco tempo dopo mi licenziarono per aver scritto una poesia su una scatola di scarpe. Lasciai St. Louis. Viaggiai e viaggiai. Le città passavano come foglie morte, foglie dai colori vivaci, ma avvolse dal ramo. Avrei voluto fermarmi, ma qualcosa mi perseguitava. Mi prendeva all'improvviso, mi coglieva a tradimento. Forse un motivo familiare, o forse il riflesso di un pezzo di vetro. Una sera magari cammino per strada in una città straniera senza compagni. Passo davanti alla vetrina illuminata di un negozio di profumi. La vetrina è piena di vetri colorati, di sottili bottigliette multicolori, quasi un arcobaleno in frantumi. Ecco, a un tratto, mia sorella mi tocca sulla spalla. Mi volto e la guardo negli occhi. Oh, Laura, Laura, ho fatto di tutto per staccarmi da te, ma sono più fedele di quanto volessi. Accendo una sigaretta, attraverso la strada, mi butto in un cinema o in un bar, tracanno un bicchierino, parlo al primo che trovo. Tutto, purché si spengano le tue candele, perché oggi il mondo è rischiarato dai lampi. Spegni le candele.
Almost blue, almost you, almost blue.
Vorrei ricordarvi il nome degli interpreti: nel ruolo di Amanda, Franca Salerno, nel ruolo di Laura, Francesca Rossiello, nel ruolo di Tom, Davide Marzi e nel ruolo di Jim, Gabriele Parrillo. Vi ricordo che Palco di Proscenio, all'interno di Allargare gli Orizzonti, ritorna giovedì prossimo.